Investigation. Indagini private su memorie musicali.
Nessuna agitazione, mi sono detto prima di aprire questo microfono, era assolutamente normale, sono anni e anni che stai dietro un microfono, dovrebbe essere normale, ma in realtà quando hai una puntata zero di una trasmissione succede sempre che sei un attimino teso perché stai presentando una nuova creatura, quindi il dubbio è andrà, piacerà, non piacerà, però prima di iniziare a parlare di tutto questo vediamo di capire che cos'è Private Investigation.
Stai ascoltando Private Investigation, ecco. Indagini private su memorie musicali.
Private Investigation, indagini private su memorie musicali. Perché indagini private? Perché memorie musicali? Beh, innanzitutto sono anni che stiamo dietro al microfono e cerchiamo di raccontare l'evoluzione della musica. L'abbiamo fatto da tanto tempo e ovviamente questa è una cosa assolutamente naturale e abbastanza scontata e lapalissiana. Abbiamo pensato che, dovendo provare a dare uno stacco al solito servizio novità che era Rumori in FM fino alla settimana scorsa, forse era il caso di iniziare a guardare un po' dentro noi stessi, perché effettivamente dopo tanti anni trascorsi ad ascoltare tanta musica è sempre carino capire che fine fa un disco, che fine fa la memoria di un disco con il passare del tempo. E perché è proprio il tempo il nostro problema. Il tempo è una variabile impazzita. Il tempo è colui che ti, quando sei piccolo ti fa sembrare tutto molto più grande, quando invece sei grande ti fa sembrare tutto molto più piccolo, ti appiattisce la prospettiva. E allora noi partiamo sempre da un disco che sostanzialmente dovrebbe comandare, dovrebbe dare lo startup di questo nostro ragionamento musicale, che, attenzione, non ha paradigmi razionali alle spalle, semplicemente ricordi che però si intersecano con cosa? Con il tempo, perché appunto il tempo è la variabile impazzita che ci potrà portare avanti, ci potrà portare indietro, probabilmente ci farà perdere il filo logico, ma il tutto potrebbe dare vita a una ipotetica sequenza musicale, perché no, assolutamente valida e possibile. E allora questa sera Private Investigation, condotto da Antonio Vetrano, che andrà in onda ogni lunedì d'estate dalle 20.30 sino alle 22, ha il suo inizio, la sua puntata zero, e prende le mosse da The End of the Door, che non è il disco più famoso dei Cure, è uno dei dischi più famosi dei Cure. E Kyoto Song non è una delle canzoni più famose dei Cure, probabilmente una delle canzoni meno famose, ma una delle canzoni che tanti anni fa ascoltavamo con grandissima passione, perché parla di argomenti molto, molto gothic, molto post-punk. Ci stanno proprio tutti: c'è la morte, ci sta la piscina, ci sta l'assassinio, l'omicidio, insomma ci sono tutti quanti i temi cari ai vecchi darkettoni. E allora perché abbiamo scelto Cure? Cure perché ovviamente noi non possiamo prescindere dai Cure. Abbiamo scelto Dead on the Door perché non è sicuramente il disco più famoso, ma è uno dei dischi che fece sì che il grande pubblico si accorgesse della band di Robert Smith e soci, e ovviamente quindi ci dà lì là lo startup per questa nostra simpatica analisi e digressione musicale. Una digressione musicale che inizierà immediatamente, un'indagine che inizierà immediatamente con una rubrica che abbiamo voluto inseguire, anzi abbiamo voluto inserire, e si chiamerà Investigation Cover, ossia indagini su una copertina che potrebbe avere attinenza con il nostro percorso musicale. E allora vediamo un attimino se ci potrebbe essere eventualmente un'attinenza tra i Cure di Robert Smith e Kyoto Song e per esempio Surfer Rosa dei Pixies.
His teeth as white as snow. What a gas it was to see him walk her every day into a shady place. With her lips she said hey, pa, 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 let's have a ball. Hey, pa, 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 let's have a ball. Hey, pa, 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 let's have a ball. Yeah.
anche Surfer Rosa effettivamente era il secondo album ufficiale di una band che da lì a poco sarebbe diventato un fenomeno mondiale. L'epoca più o meno è similare, 1988 versus 1985. Era un gruppo di folli, si facevano chiamare follette, suonavano molto poco americano per essere una band che proveniva da Boston. E allora la nostra indagine a questo punto, oltre ad avere una certa quale attinenza, perché parliamo appunto di fenomeni che poi diventeranno fenomeni, sicuramente c'è anche un interesse nella copertina. Io per fare però, per parlare della copertina, mi avvalgo della valida collaborazione di Alessia, che comunque sarà nostra ospite fissa con questa sua rubrica molto molto utile, che ci potrà tornare sicuramente di grande informazione, anche perché molte cose probabilmente non le so nemmeno io. Alessia, buonasera.
Buonasera.
Oh, fantastico.
Allora, mi ha introdotto con Gigantic, che in realtà doveva essere il titolo di Surfer Rosa, poi scelsero il più sobrio Surfer Rosa perché Gigantic era un po' ambiguo.
Ecco, vedi, già iniziamo con qualcosa che non sapevo. Iniziamo benissimo.
Bene.
Perfetto.
Sulla nostra fanpage facebook.com/radiolabcatania io ho messo la copertina, così per rinfrescarvi un po' la memoria, anche se sono sicura che già tutti la ricordano, tutti la conoscete. Comunque, per chi magari ci sta ascoltando in macchina, io la descrivo brevemente. È uno scatto nei toni del seppia, sembra quasi una foto di inizio secolo, e c'è questa bellissima ballerina di flamenco in topless.
Eccola, per chi ci guarda, per gli amici che ci guardano da casa,
per noi
la mostro.
Che guardiamo dall'altra parte del vetro.
Esattamente.
Indossa solo la classica gonna balze dell'abito da flamenco, e alle sue spalle c'è un muro molto antico, molto vecchio, corroso dal tempo. Da una parte questo muro ha una locandina a brandelli, si distingue a malapena cosa ritraesse, e dall'altra un crocifisso. Ora voi starete pensando, ma che ci azzeccano queste atmosfere spagnoleggianti con le sonorità alternative rock dei Pixies? Partiamo subito dal titolo. Questa Rosa la surfista non ha certo un nome anglofono. E poi inoltre Black Francis, che è il leader dei Pixies, come sicuramente saprete, ha raccontato di aver scritto parte delle canzoni mentre se ne stava al balcone del topless bar del padre. Quindi, insomma, è cresciuto in un ambiente un po'
eccezionale. Ecco, l'argomento inizia a farsi davvero
un po' scottante.
Ecco perché la signorina in topless, può essere?
Ci arriveremo.
Eccolo. Allora, non dico niente, sennò poi ti rubo ti sfumo la sorpresa. Andiamo avanti.
Vi dicevo che appunto questo scatto è molto vintage nella sua apparenza, ma in realtà si tratta di un falso storico. Infatti fu realizzato appositamente per fare la copertina dallo storico fotografo, proprio una vecchissima conoscenza dei Pixies, colui che si occupava di tutti i progetti grafici, dal merchandising alle cover dei singoli, degli album, cioè Simon L'Arbalestier. E il setting fu niente poco di meno che un pub che stava proprio di fronte agli uffici della 4AD, che era l'etichetta discografica dei Pixies.
Cioè, quindi è un falso storico.
È un falso storico. No. E la modella che prima tu mi chiedevi è un'amica dell'amico dell'amico della band.
No.
Non possiamo saperne il nome, però potete godere ancora di questa bellissima figura se sfogliate il booklet, che ha tantissime altre foto. Infatti, vedo che Antonio lo sta facendo.
Signorina, subito.
La sta ammirando. Tra l'altro, foto dove è anche completamente vestita, sempre nel tradizionale abito da flamenco.
Sì.
E perché però questo topless? Adesso ci siamo arrivati alla fatidica domanda. In un'intervista Black Francis ha dichiarato di essere affascinato dalla figura femminile, e chiamalo scemo direi, dal nudo artistico, però ci ha tenuto a precisare. Ed era sempre stata nella sua mente l'idea di volerla piazzare questo nudo su una copertina, fosse di un singolo, fosse di un album. Con Surfer Rosa ne ha finalmente l'opportunità. E poi però c'è questo contrasto con questo crocifisso appeso alla parete. Loro erano abbastanza irriverenti, giocavano spesso. Se tu pensi che l'anno dopo, nell'89, con Doolittle mettono la scimmia con l'aureola, insomma, serio faceto, sacro profano, era una loro prerogativa. Queste, insomma, le motivazioni dietro la copertina di Surfer Rosa.
Quindi piena di simboli.
Piena di simboli.
Piena di simboli, ma anche a questo punto è molto attinente, perché la 4AD era probabilmente una delle etichette britanniche simbolo dell'epoca. Cioè, i Bauhaus passarono per 4AD. Addirittura riescono a inserire dentro i Pixies, che all'epoca sembravano una bestemmia. Poi però li vai ad ascoltare e ti accorgi che invece erano tutt'altro. Alessia.
E adesso ascoltiamo la traccia numero 7, la più famosa.
Esattamente, e rientriamo subito dopo per chiudere questa rubrica, che devo dire mi piace veramente tanto.
Stop. We can feel on the air.
Sicuramente indagare su una copertina con tutta la simbologia che vi sta dietro è un fenomeno sicuramente interessante, è un'azione che può davvero portare delle notizie, dei dettagli che non si conoscevano. Che ne pensi, Alessia?
Del resto, cioè, si chiama Private Investigation il programma, se si investiga la musica la copertina ne è una parte fondamentale.
Ma tu sai, per esempio, che conosco persone che nell'acquisto della musica si lasciano addirittura guidare dalla copertina?
Ma sai, si dice non giudicare un libro dalla copertina, però secondo me è un impatto visivo e anche qualcosa di subliminale, per cui bisogna stare attenti alla cover art che si sceglie. In effetti
io credo di sì, credo che con il tempo, e il tempo mi abbia dato questa consapevolezza, sbagli la copertina forse che sbagli proprio il disco.
Sai, c'è una famosa libreria di Brooklyn di cui adesso non ricordo il nome, che mette in rete dei video dove insomma fa visitare il negozio di dischi e di libri a vari artisti famosissimi. Per esempio, una delle ultime è stata Grimes ad andarci, mm-hmm. Regala 10 dischi a scelta, quindi il personaggio famoso può mettersi lì a gironzolare e scegliere dischi. E capita molto spesso, perché io ne ho guardate alcune, che scelgano dischi anche proprio perché non conoscono i minimamente di che si tratta e sono incuriositi da quello che stanno vedendo, dalla chicca che stanno scovando.
Sì, sicuramente la copertina ti può fare davvero capire cosa stavi per andare ad ascoltare più o meno. E credo che forse proprio i Pixies all'epoca furono una delle sorprese, perché da quella copertina, almeno all'epoca, gironzolavano copertine che c'entravano molto poco. Basta guardare tipo una così, guarda per esempio questa, però non diciamo che cos'è, ma ce ne stavano tante altre. Ma anche la stessa dei Cure, no? Cioè tutto a tono di nero, di scuro, una copertina a effetto seppia con una foto un attimino ambigua,
vintage, con questa cornice dorata antica,
sicuramente ti dà un...
E poi dai, dillo Antonio, perché c'è una bella donna,
c'è
in
una
mezzo
bella donna, diciamo la verità. Allora, finisce qui la nostra indagine sulla copertina?
finisce qui.
Quindi noi ci
vediamo lunedì prossimo con una nuova cover art.
Esattamente. Nel frattempo adesso faccio partire un disco che è rimasto famoso per il treno che si sente in sottofondo. Il treno ormai non lo prende più nessuno, quindi anche questo fa molto private investigation.
You have let go of your guard.
Private Investigation. Indagini private su memorie musicali.
Since I get my head round deep, come around catching sparks of heat, get an electric charge from you, a second hand living it just won't do.
Certo, non sono mica un investigatore privato, questo che sia chiaro. Si chiama Private Investigation, ma non sono io l'investigatore privato. Semmai mi piace un po' scavare nel tempo e nella memoria di ascolti passati. È per questo motivo che abbiamo deciso di chiamarlo Private Investigation. Poi abbiamo trovato anche sigla facile. 3 minuti dopo le 21, intanto facciamo un po' il punto della situazione. Io sono Antonio Vetrano, buonasera a tutti. Andiamo in onda a partire dalle 20.30 sino alle 21 con Private Investigation, indagini su memorie musicali. È il nuovo format che parte quest'oggi, 4 giugno 2012, data in cui abbiamo praticamente dato lo start up alla programmazione estiva di Radio Lab. Sì, perché questa è Radio Lab, ovviamente 101 in FM se mi stai ascoltando attraverso la radiofonia convenzionale, oppure www.radiolab.it se ci stai ascoltando attraverso lo streaming su web. Cos'è Private Investigation? L'abbiamo detto qualche minuto fa, ne abbiamo abbondantemente dettagliato il concept che sta dietro, percorsi musicali possibili e soprattutto cosa resta di un disco, delle memorie musicali quando il tempo passa e i ricordi si sovrappongono e si stratificano. Sicuramente di grande impatto ancora oggi Jesus and Mary Chain, il loro livello di saturazione, il livello di ribellione di questa band e la capacità di rompere gli schemi negli anni 80 fu davvero strepitoso, se resiste ancora oggi intatto nel tempo. Pensate che se ne continua a parlare. Loro hanno avuto, devo dire, il buon gusto e la decenza pian pianino di mettersi da parte quando ovviamente il livello della proposta non era paritetico a quello del centro, del culmine e del fulcro della loro carriera discografica. Sicuramente Head On, che è il brano che abbiamo appena finito di ascoltare, è uno degli episodi più felici della loro discografia. Appartiene al terzo disco, si chiamava Automatic, e Jesus and Mary Chain partono molto noise, anzi lo inventano il noise, se proprio dobbiamo essere sinceri, cioè partono da una cosa che non c'era prima e dopo di loro c'è, e quindi loro lo inventano il noise. E poi quando vengono accusati di non saper suonare le chitarre, a quel punto improvvisamente decidono di fare un disco con canzoni, quindi dimostrano di saper suonare le chitarre, e poi decidono che è arrivato il momento di fare rock and roll. Rock and roll per loro è Head On, che abbiamo appena ascoltato. Immediatamente prima invece, non so se avete mai sentito parlare dei Love and Rockets, quelli di Ball of Confusion. I Ball and Rockets vengono fuori dallo scioglimento dei Bauhaus, praticamente sono i Bauhaus senza Peter Murphy, cioè David Jay, Daniel Ash e Kevin Huskins, cioè i tre che lo accompagnavano, qualche lite, qualche piccolo problema, insomma intorno alla metà degli anni 80, 1985 per essere precisi, si sciolgono, e da una parte Peter Murphy continuerà da solo la sua carriera discografica e ovviamente si avventurerà come solista. Dall'altro lato, Love and Rockets pubblicheranno svariati dischi, ancora oggi continuano a produrre, ma non come Love and Rockets, bensì come Bauhaus, al momento che poi intorno al 1998 si riunirono. Pensate, passano tanti anni e dietro la possibilità anche a personaggi come il sottoscritto di andarli a vedere in maniera postuma, perché nel 1982-83 oggettivamente avevamo poco più di 15 anni ed era impossibile. Love and Rockets avevano un pensiero musicale leggermente diverso da quello dei Bauhaus. I Bauhaus erano più urgenti, erano più frenetici, erano più post-punk nel vero senso del termine, mentre invece Love and Rockets amavano queste galoppate come se fossero effettivamente un treno in corsa, perché Kundalini Express è proprio la storia di un treno in corsa ed è stata utilizzata anche da Lamberto Bava nella colonna sonora di un famoso film horror di fine anni 80 che si intitolava Demoni.
Surprise!
Stai ascoltando Private Investigation, indagini private su memorie musicali.
Il tempo gioca brutti scherzi, ve l'avevo detto, lo sfasamento temporale, anche se poi in realtà ci sta, ecco, sto utilizzando un oggetto nuovo per parlare, devo dire che mi piace pure, peraltro lo trovo assolutamente utile, speriamo che resti anche nei prossimi giorni, un paraspruzzi, come sembrerebbe, uno di quei cosi che metti davanti al microfono e ti evitano di fare le p e via discorrendo. Vabbè, parliamo di musica, la nostra indagine procede e si sposta, stranamente e curiosamente, noi siamo andati dai Jesus & Mary Chain con Ed On. Subito dopo abbiamo trovato un artista molto sconosciuto, talmente sconosciuto che io stesso me ne ero completamente dimenticato. Lui si faceva chiamare James Ray ed era praticamente uno di quei classici casi, non so se avete presente anche oggi, no? Accade, c'è una band laddove poi la band mette su una sua etichetta propria e poi inizia a produrre degli artisti della zona, della scena locale. Questo accadeva negli anni 80, intorno alla fine degli anni 80, 70 in Inghilterra è sempre accaduto, si è sempre spostato di città in città. Succedeva a Leeds, dovete sapere che Leeds è sempre stata il fulcro del post-punk britannico, dove tutto praticamente è nato. Poi si è spostato, praticamente oggi ne resta, oggi resta forse zero di quel tipo di scene, di quel tipo di suoni in Gran Bretagna. Si sono spostati altrove. James Ray e i suoi Performance vennero prodotti dall'etichetta di Andrew Eldritch, che si chiamava Mercyful Release, che era l'etichetta dei Sisters of Mercy, con i quali, con la quale i Sisters of Mercy iniziarono a produrre delle band locali, ovviamente facendo produrre dei singoli. E questo Texas era una canzone che intorno alla fine degli anni 80 in Inghilterra aveva una diffusione incredibile. Lo stesso tipo di vibrazione e lo stesso tipo di approccio lo ritroviamo a distanza di tanti ma tanti ma tanti anni, nel 2007, con un progetto sicuramente più vicino a noi, ma le tematiche sono le tematiche sonore sono praticamente analoghe a quello di I am Chris, sostanzialmente si legge I am X, però si pronuncia I am Chris. Il secondo disco si intitolava The Alternative e la canzone che vi abbiamo appena fatto ascoltare aveva come titolo The President. E adesso vi porterò invece in meandri ancora più oscuri, probabilmente locali sonori che non avremmo mai potuto toccare se fossimo rimasti agganciati alle nostre novità. Eppure c'è tanto di attuale nei suoni dei Gothic Girls.
Investigation. Indagini private su memorie musicali.
Che si chiude perché ci troviamo negli States e ritorniamo ai Pixies di inizio puntata, i Pixies di Surf and Rosa. No, in realtà alcuni componenti dei Pixies, perché i Pixies registravano per conto di 4AD e praticamente Kim Deal, la bassista, aveva velleità canterine, gli piaceva tanto cantare, tant'è vero che fonderà le Breeders insieme a Tanya Donnelly, che faceva parte delle Throwing Muses, tutte band facenti parte dell'area 4AD di Boston, che in quel momento era davvero un fulcro e un centro di grande eccellenza musicale, più anche della stessa New York. Ma a New York ci arriveremo tra breve in questa nostra indagine. E allora cosa succede? Succede che Ivo Vatt-Russell, il boss della 4AD, decide che ogni anno vuole far uscire un disco, mettere insieme gli artisti della sua etichetta. E il suo roster era di tutto rispetto, cioè in ogni epoca c'era dentro davvero di tutto di più, e decide di chiamare questa formazione, che è poi una concept band, Dismortal Coil. I Dismortal Coil pubblicheranno 4 album nella loro carriera. In realtà è una band che non esiste, non so se si siano mai esibiti nemmeno dal vivo, uscivano i loro dischi e ne rimanevi davvero rapito. Questo da cui abbiamo ascoltato You and Your Sister è cantata da Kim Deal e Tanya Donnelly, disco del 1990, si intitolava Blood, ed era probabilmente l'apice di un certo tipo di indie a stelle e strisce. Insomma, l'indie a stelle e strisce di fine anni 80 non erano solamente i Rem e Athens, ma era anche altro, c'era davvero tanto altro. Quello era probabilmente il filone un po' più folk, ma per chi come il sottoscritto guardava sempre all'aspetto un po' più wave e quindi a quei suoni che guardavano dall'altra parte dell'oceano, probabilmente una città come Boston aveva sicuramente molto di più da offrire che non Athens in Georgia. Immediatamente prima, gli scherzi del tempo sono sempre e comunque piuttosto strampalati, abbiamo trovato una versione davvero splendida e molto oscura di Pioneer to the Falls degli Interpol di Paul Banks, New York appunto, ma New York molti anni più tardi, non New York di fine anni 90, nemmeno New York di primi anni 90, i suoni erano sostanzialmente diversi. Questa è invece la New York a partire dal 2000, dal 2002, dal 2003, quando gli Interpol iniziano a regalare probabilmente delle ballate assolutamente indimenticabili. Li ricorderemo probabilmente tra 10 anni come una delle cult band più importanti di questo nostro terzo millennio. Ancora prima invece una formazione che veniva da Norwich, assolutamente oscuri, loro si chiamavano Gothic Girls, ma non erano ragazze, erano quattro uomini che decidono di chiamarsi Gothic Girls, assolutamente inseriti. Il loro nome era già un proclama, in nomen omen, era proprio il loro destino quello di suonare gothic e post-punk con questo basso molto corposo e atmosfere ovviamente cupe, nella migliore tradizione del gothic made in Britain, quel tipo di sound che oggi ovviamente non c'è praticamente più se non nella nostra memoria. War Song era il brano molto oscuro che vi ho fatto ascoltare. Adesso vi riporto nuovamente a New York, ma sono anni e anni indietro ed è qualcosa di molto molto oscuro. Loro si chiamavano Dada.
And fears, no more time for dreaming.
ascoltando Private Investigation, indagini private su memorie musicali.
Dada e gli Steels passano praticamente abbondanti vent'anni, il che potrebbe anche generare ipotesi di legittima paternità, nel senso che i Dada forse sono i papà degli Steels, li hanno partoriti, no, non lo so proprio. So solamente però che il filone, il pensiero di fondo è questo inseguimento di uno status di sonora new wave che loro non hanno, non posseggono, la vivono di riflesso, e la vivono ancor più di riflesso coloro che si trovano dall'altra parte dell'oceano 30 anni, 20 anni dopo, come appunto accade agli Steels, che addirittura sono canadesi, però diventano folgoranti quando iniziano a esprimere il loro sentimento massimo di romanticismo in Still in Love Song, tant'è vero che è appunto una canzone d'amore, no? Still in Love Song, la canzone di chi è ancora innamorato, estratta dal loro primo album. Degli Steels oggettivamente possiamo solo dire che è stata una band che poi pian pianino ha un po' perso il proprio smalto. Adesso alcuni membri sono confluiti in un'altra formazione insieme a un componente dei Broken Social Scene, si chiamano 8:30, che vuol dire che sta per 8 e mezza, in realtà noi continuiamo ancora ad amarli con Still in Love Song, che è probabilmente il momento migliore della loro discografia, risale al 2004. E questi sono gli scherzi del tempo, ma gli scherzi del tempo sono anche quelli che ti riportano tanto indietro nel tempo, addirittura arrivare a New York con questi Dada. E devo prendere il disco.
No, ebbe,
non mi ricordo, eccolo qui, no, perché peraltro saltava pure, e questo è normale, quando ti avventuri nel vinile tutto è più reale, è reale il braccio che deve andare a premere il bottone e quindi lo senti, e beh, il vinile è bello anche per questo. Age of Confusion, estratto dal loro EP d'esordio datato 1987, loro venivano da New York, ovviamente parliamo di vere e proprie chicche assolutamente introvabili. E a proposito di sonorità perdute nel tempo ma a noi davvero tanto vicine, ci stanno questi signori che si chiamano Doll.
ascoltando Private Investigation, indagini private su memorie musicali. We'll be right back. ascoltando Private Investigation, indagini private su memorie musicali.
Sì, effettivamente è una registrazione parecchio rumorosa, ma anche i cultori del genere avranno sicuramente percepito che il brano, ovviamente dal brano sono i Joy Division, e questo è poco ma sicuro, ma è uno dei primi vagiti dei Joy Division. Quando non si chiamavano Joy Division ma si chiamavano Warsaw, e a Manchester iniziarono a fare le prime cose dentro un posto prova. Questi sono degli outtakes di quelle prove, in realtà non vennero mai pubblicate, credo, sotto forma di vinile o di disco o di qualsivoglia pubblicazione durante la loro attività, ma sono tutte produzioni e pubblicazioni postume. Queste erano delle prime versioni di Shadowplay, che poi è diventato probabilmente uno degli inni della straziata carriera di Ian Curtis, che decide di farla finita prematuramente il 18 maggio del 1980, quindi circa 32 anni fa, senza avere nemmeno ancora scritto tutte le pagine di una carriera in cui avrebbe sicuramente detto molto più di quello che ci ha fatto pervenire, e già era tanto. Infatti uno dei più grandi rimpianti resta proprio forse questo, il fatto che ancora oggi continui continuiamo a tesserne le lodi e ha solo pubblicato di fatto 3 album e poi tanta roba, tanto materiale inedito, ma comunque era una persona che aveva davvero un mal di vivere, un sacco di davvero tanti problemi, per cui alla fine decide che era arrivato il momento di farla finita. Shadowplay è una appunto delle canzoni che ci portano davvero tanto indietro nel tempo. Però prima di ritornare così indietro, ci eravamo spinti anche leggermente più avanti, lo avevamo fatto con gli Steels, salvo poi con questo effetto elastico, il tempo che gioca questi brutti scherzi, ti porta avanti e poi ti riporta rapidamente indietro, perché un altro di questi sfortunati personaggi si chiamava Adrian Borland. Lui era il leader dei Sound. Noi non abbiamo ascoltato i Sound questa sera, ma abbiamo ascoltato una delle band prodotte da Adrian Borland. Loro si chiamavano Dole, erano belgi. Un album solo allora attivo pubblicato nel 1986, The Speed of Hope, ed era davvero un sampler. Se dovessimo raccontare cos'era la New Wave, per esempio ascoltando Hey Day, ne avresti subito una chiara parvenza. Subito dopo un altro di quei brani che forse ha scritto dei momenti indimenticabili, proprio nella seconda parte degli anni 80, parliamo di Tears dei Chameleons, altra formazione estratto da Strange Times. E se non sbaglio gli stessi Chameleons avevano qualcosa da spartire con i Cure, se non erro c'era Simon Gallup che credo gli diede una mano all'inizio della loro carriera, perché effettivamente erano dei tempi in cui, siccome era molto difficile pubblicare dei dischi, e allora ti facevi dare, magari era un artista o qualcuno un po' più famoso che ti ascoltava, gli piacevi e provava a introdurti. Beh, tutto andava avanti in maniera un po' meno meccanica rispetto a quanto accade oggi, ma la nostra non è un'operazione nostalgia, la nostra è un'indagine che per questa sera è arrivata al termine, ed è un'indagine che a questo punto si chiude qui. Chiudiamo qui un percorso musicale iniziato nel 1985 con Kyoto Sound dei Cure, che praticamente paradossalmente ritorna più o meno sui suoi stessi passi, ma abbiamo un'ultima canzone che potrebbe riservarci sicuramente un altro ennesimo scherzo del tempo, anzi ce lo riserverà di per certo. Questa nostra puntata la riascoltate in download tra qualche giorno su www.rumori.net. Noi ritorniamo lunedì prossimo, sempre dalle 20.30 alle 22, con Private Investigations, indagini su memorie musicali, condotto da Antonio Vetrano dalle frequenze di Radio Lab. Un ultimo brano, ed è proprio uno schizzo in avanti, non è un gettare delle basi per la prossima puntata. La prossima puntata probabilmente sarà totalmente diversa, sia in termini di ascolti che in termini di epoche interessate. Ritroveremo la rubrica Investigations About Cover, quindi le indagini su una copertina, che sarà sicuramente attinente, ma intanto per questa sera io credo che gli occhiali da sole ci facciano diventare tutti un po' paranoici. Sunlight Makes Me Paranoid, loro si chiamano Elephant, questa è una canzone del 2004 a firma di un'altra band americana. Beh, guarda che coincidenza, negli anni 2000, nella versione 2.0, la Wave sembra essersi spostata negli States. Ciao, buona serata.
The sunlight's making me feel paranoid. Look outside and see the world at war. The people walk to work like they're alone. I sit in silence staring at the fog. And it helps me breathe. It helps me see. I cover up my eyes to block the light. I cover up my eyes and try not to fight. The sun. it help when I calm down? And it helps me breathe. And it helps me breathe. And it helps me breathe. And it helps me breathe.
Mi sto confondendo.
Radio Lato 101 FM.
Musica libera per tutti.